Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Meno energia idroelettrica del previsto. Molti progetti stanno arrancando. I dati forniti da Berna fanno discutere i gestori degli impianti e gli ambientalisti. Unico svizzero presente, l'ex consigliere federale Maurer, sarà alla parata di Pechino per la fine della seconda guerra mondiale insieme a Putin e Kim. L'UNIFIL via dal Libano. La missione dei caschi blu dell'ONU finirà entro il 2027. A Beirut spetterà il difficile compito di garantire la sicurezza nel sud del paese. Thailandia rimossa dalla Corte Costituzionale la prima ministra Shinawat per la gestione della crisi con la Cambogia. Si apre ora una fase di instabilità. Adesso basta, lettera aperta di Thierry Breton, ex commissario europeo al mercato interno, chiede che Bruxelles si ribelli con più forza ai dazi di Trump. È uno dei pilastri della strategia energetica svizzera, ma il potenziamento della produzione idroelettrica arranca. Entro il 2040 potrebbe essere realizzata solo la metà della produzione invernale prevista grazie ai 16 progetti considerati di interesse nazionale. Questione di ricorsi e redditività, e così ora si cercano alternative. Ce ne parla Gianluca Giati.
L'elenco è lungo e va dal lago di Marmorera nei Grigioni al Gornerli in Vallese, passando per la diga del Sambuco in Ticino. 16 progetti, frutto di un compromesso tra Confederazione, gestori e associazioni ambientaliste. Obiettivo: aumentare di 2 terawattora la produzione elettrica invernale entro il 2040. Obiettivo che si allontana. Stando all'Ufficio Federale dell'Energia, entro quella data è probabile che se ne produca solo la metà, mentre una volta realizzati gli impianti si potrebbe arrivare a 1,5 terawattora. Nessun dettaglio fornito, ma da un sondaggio tra i gestori sarebbe emerso che alcuni progetti potrebbero essere ridimensionati, sospesi o abbandonati. Cosa sta succedendo?
Es ist natürlich das bekannte Beispiel von Einsprachen.
Susanne Vinzenz Stauffacher, consigliera nazionale PLR e presidente dell'Associazione Svizzera di Economia delle Acque, punta il dito contro i ricorsi. Ma non è tutto. Per molte aziende, ha detto a Radio SRF, si tratta anche di questione di redditività. Una notizia che sorprende. Sorprende anche Pro Natura, una delle organizzazioni che aveva partecipato alla tavola rotonda da cui erano scaturiti i 16 progetti. Pro Natura che dice: non siamo noi a bloccare. Per la portavoce Natalie Rutz è chiaro: se la lista dei progetti va ridiscussa, bisogna tornare a farlo tutti assieme. Il tempo stringe. Entro fine anno il Dipartimento dell'Energia intende tracciare possibili opzioni, tra cui modificare la lista dei progetti. Toccherebbe al Parlamento approvarla. Parlamento che già fra pochi giorni, nella sessione di settembre, proverà a concludere il dibattito su questa revisione di legge. Questione più scottante: concedere o no la possibilità di ricorso alle associazioni ambientaliste.
Si è esaurita senza danni particolari l'ondata di maltempo che ha interessato anche la Svizzera italiana. Con la fine dell'allerta diramata da Meteo Svizzera, le autorità hanno revocato le misure preventive che in Mesolcina hanno toccato in maniera diretta anche la popolazione. Questa mattina, infatti, rientrata nelle proprie case la decina di persone sfollate a Lo Stallo. In Ticino sono state riaperte le strade della Val Malvaglia e della Val Pontirone, così come quella della Val Bavona nell'Alta Valle Maggia. In Val Poschiavo, infine, stamattina è stata chiusa a causa di una caduta a sassi la strada che da Brusio porta alla frazione di Viano. Willy Maurer fa notizia anche da ex consigliere federale. Mercoledì prossimo parteciperà infatti alle celebrazioni organizzate dalla Cina a Pechino per gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, festeggiamenti ai quali parteciperanno anche il presidente russo Putin e quello nordcoreano Kim Jong-un. Alan Kramer, ne parliamo con te qui in studio, è proprio la compagnia degli invitati che solleva forse qualche perplessità.
Sì, c'è questo elemento. Oltre a Maurer ci sono anche alcuni altri ex politici europei, va detto, soprattutto che in passato si sono dimostrati, hanno mostrato simpatie nei confronti della Cina. Tra i capi di Stato invece in carica europei ci sarà il presidente della Serbia Vučić o lo slovacco Fico, due politici abbastanza divisivi sul continente europeo, nel senso che sono meno critici nei confronti dell'invasione russa in Ucraina. Putin alla parata, tra l'altro, sarà ospite d'onore. Presente, oltre a Kim Jong-un, che è un dittatore in un paese sotto sanzioni, anche un generale che in Myanmar è salito al potere con la forza, non ci saranno invece invece Macron, Merz, von der Leyen, insomma i leader principali delle democrazie occidentali. Altro elemento delicato, il Dipartimento federale Affari Esteri di Ignazio Cassis non era al corrente della presenza di Ueli Maurer a Pechino. Di solito gli ex federali, consiglieri federali, quando vengono invitati in contesti simili, informano e si accordano col corpo diplomatico a Berna.
Ecco, e Maurer che cosa dici di tutto questo e di questa sua presenza soprattutto?
A SRF ha preso posizione e ha dichiarato che ha semplicemente accettato un invito e che è importante curare i rapporti e i contatti con la Cina. Va ricordato che lui, da consigliere federale nel 2019, era stato invitato dal presidente della Cina Xi Jinping per una visita di Stato, quindi i massimi onori, una visita che fu incentrata molto su aspetti economici e finanziari. La sinistra gli rinfacciò a quei tempi una scarsa attenzione al tema dei diritti umani. Ma anche dopo essere uscito dal governo, quindi aver abbandonato la carica, Maurer ha continuato a mantenere contatti con gli organi ufficiali cinesi. L'anno scorso è andato in Cina, ad esempio, per un evento del Comitato Centrale del Partito Comunista e aveva suscitato un anno prima critiche in Parlamento una sua visita all'ambasciata cinese a Berna, sempre senza alcun mandato ufficiale da parte della Confederazione.
Ecco Alan, in conclusione possiamo parlare di provocazione da parte di Maurer?
Direi di sì, nel senso che lui sa cosa sta facendo e quali sono di solito le regole del gioco. Per lui non è sorprendente, ci ha abituato anche in passato a uscire dal coro, diciamo così. Di certo l'invito personale che ha ricevuto mostra che gode di contatti molto privilegiati ai piani più alti in Cina. Può essere un attestato di stima personale. Non è da sottovalutare però anche un altro aspetto, cioè la volontà del governo cinese di dividere le elite politiche nei paesi occidentali e mostrare che chi non critica la Cina viene poi premiato.
Grazie Alan Kramer per queste precisazioni. A far discutere anche il nuovo mandato di un altro ex, anzi di un'altra ex, l'ex direttrice della FedPol, Nicoletta Della Valle, attualmente impegnata con una società di investimenti israeliana a fianco di persone che si sono apertamente schierate per l'intervento militare a Gaza e l'allontanamento dei suoi abitanti. Attiva nella raccolta fondi, la società in questione sostiene progetti che vanno dall'agricoltura alla difesa, ma sostiene di non aver legami con il mondo politico. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Non è certo inconsueto ritrovare ex membri di governo e Parlamento o dirigenti dell'amministrazione federale in cariche private di vario genere una volta chiusa la carriera. Nicoletta Della Valle, ad esempio, per 6 anni direttrice della Polizia Federale, a inizio anno se n'era andata, incassando anche un buono uscita di 340.000 franchi, per lanciarsi in parte nella ristorazione, rilevando un locale a Berna. Notizia accolta con un sorriso, un po' meno invece quella pubblicata oggi dai colleghi di RTS, che vede l'ex direttrice di FedPol affiancare personalità dalle idee politiche controverse nella società israeliana di investimenti Champel Capital, cofondata nel 2017 dallo svizzero israeliano Amir Weitman, membro presunto dell'ala più dura del Likud, il partito del premier Netanyahu, e apparente sostenitore del ricollocamento dei palestinesi di Gaza in Egitto. La Champel Capital ha recentemente lanciato una raccolta fondi per sostenere società israeliane attive nella sicurezza e difesa e benché il ruolo della Valle non sia chiaro e la diretta interessata non abbia potuto chiarirlo per questioni di confidenzialità, la sua esperienza professionale viene elogiata sul sito della società. Fra i consulenti che lavorano con l'ex direttrice di FedPol figurano però l'ex commissario capo della polizia israeliana, l'ex CEO di una fabbrica d'armi, sempre israeliana, ma anche un quadro di Swiss Innovation Forces, società di progetti di difesa di proprietà della Confederazione, secondo cui però tutto è in regola. E infine Jorah Eiland, generale israeliano in pensione dal passato turbolento. Anche se lo scopo esatto della recente raccolta fondi non viene precisato, non si sa insomma se ci siano legami con l'esercito israeliano, la direzione di Champel Capital ha dichiarato di occuparsi di affari e non di politica.
Profitti in aumento per la Banca Cantonale di Zurigo. Nel primo semestre l'istituto ha realizzato una crescita dei volumi del fatturato e della redditività nel primo semestre, appunto. I crediti ipotecari sono aumentati del 2,4% in 6 mesi, superando i 109 miliardi di franchi, secondo quanto comunicato oggi dall'istituto zurighese, uno dei 4 in Svizzera che presentano un rischio sistemico. La direzione si mostra comunque fiduciosa per il futuro, nonostante i bassi tassi di interesse. La missione delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, sarà rinnovata, ma solo per un anno, e il ritiro avverrà gradualmente nel corso del 2027. I caschi blu presenti nel paese dal 1978, dopo la prima invasione israeliana, hanno svolto un importante ruolo di monitoraggio e di mediazione. Il voto del Consiglio di Sicurezza ONU è ora arrivato ed è arrivato dopo settimane di negoziati tra Washington e il governo di Beirut. Cerchiamo quindi di capire i motivi e le implicazioni di questa decisione. Naima Kikerio.
Sì, sono stati gli Stati Uniti e Israele ad aver voluto la fine della missione, la giudicavano inefficace per non aver saputo impedire a Hezbollah di diventare così forte. Ricordo che il partito filo-iraniano è entrato in guerra con Israele dopo il 7 ottobre. Parlavi di settimane di negoziati, infatti gli emissari americani hanno fatto diversi viaggi a Beirut per discutere di temi legati, condizionati al rinnovo della missione di pace, che sono il disarmo di Hezbollah e una serie di misure di sostegno americano politico e finanziario al Libano. Per settimane Beirut, che ritiene ci sia ancora bisogno dei caschi blu, ha temuto che la missione potesse finire in tempi molto brevi. Invece c'è stato un ultimo rinnovo con ritiro graduale. Finirà, ma non ci sarà il voto improvviso, quindi non è andata così male.
Ecco, però ci sono ancora delle incognite nel sud del Libano, ricordiamolo, ci sono ancora degli scontri tra Hezbollah e Israele che bombarda, effettua sequestri.
L'importanza della missione è stata ricordata proprio ieri anche dallo stesso portavoce di UNIFIL, Andrea Tenenti.
Our presence has been important now to try to bring back stability.
Tenenti ha ricordato che la presenza dei caschi blu ha fatto anche da deterrente. La guerra fra Israele ed Hezbollah ha avuto delle fasi molto acute, ma avrebbe potuto degenerare ulteriormente. UNIFIL monitorava, mediava fra le parti in guerra, ma ha avuto e ha tuttora anche un ruolo fondamentale per la popolazione, che nel sud, dove interi villaggi sono stati rasi al suolo, rischiava di essere abbandonata da tutti. Poi, non da ultimo, c'è il forte sostegno all'esercito del Libano, che è sempre stato debole. Grazie a UNIFIL ha potuto ridispiegarsi in alcune parti del sud, un territorio che era in mano a Hezbollah, gruppo armato e finanziato dall'Iran, quindi da un altro paese. L'ONU sta aiutando quindi l'esercito a riprendersi il controllo del paese. Nel sud c'è però anche ancora l'esercito israeliano e, come ricorda sempre il portavoce Tenenti, è una violazione della sovranità libanese.
The presence of IDF in the south is violation of Lebanese sovereignty.
Quindi, poi concludo, questo anno sarà impegnativo per Beirut. A breve dovrebbe presentare un piano per il disarmo di Hezbollah, che però minaccia di scatenare una guerra civile. Senza il disarmo, Israele però sicuramente non se ne andrà e il Libano non avrà il supporto americano, ad esempio per la ricostruzione, per l'esercito e per rilanciare la sua economia.
Grazie Naima Kikerio. E le implicazioni del ritiro graduale della missione UNIFIL in Libano. Nello Yemen invece il primo ministro del governo Houthi, Hamed al-Rawai, sarebbe stato ucciso da un bombardamento israeliano, una notizia che non è ancora stata confermata ufficialmente, ne riferisce per ora solo una testata yemenita. Una conferma di questa notizia rappresenterebbe però un importante sviluppo nel conflitto che oppone la milizia sciita strettamente legata all'Iran a Israele. Ricordiamo che a più riprese i combattenti Houthi, i protagonisti della guerra civile nel loro paese, hanno lanciato missili contro lo Stato ebraico. Andiamo ora in Thailandia, dove la Corte Costituzionale questa mattina ha rimosso dall'incarico Petong Tan Shinawat, la premier, ultima esponente di una potente dinastia, è stata giudicata colpevole di gravi violazioni etiche a causa di una telefonata segreta con l'ex leader cambogiano Hun Sen, in cui prendeva le distanze dall'esercito durante la recente crisi al confine tra i due paesi. Si apre ora una nuova pericolosa fase di instabilità e noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, come si è arrivati alla rimozione della premier thailandese e che cosa significa questo per il paese?
Sì, allora tutto nasce da questa telefonata di metà giugno tra Petong Tan Shinawat e Hun Sen, il cosiddetto leader eterno della Cambogia, che ha lasciato formalmente il potere al figlio, ma che in realtà è ancora l'uomo forte del paese. Ecco, in quel colloquio la premier thailandese, 39 anni appena compiuti, lo chiamava zio e usava un tono molto deferente, soprattutto criticava i generali del suo esercito accusandoli sostanzialmente di fomentare la tensione al confine. Quel colloquio doveva restare segreto, ma è stato reso pubblico proprio dalla parte cambogiana e ha portato alla sospensione della premier thailandese a inizio luglio. Ora la Corte Costituzionale ha deciso che Paithom Tharp ha violato gli standard etici per aver chiamato Un dal suo telefono privato senza interprete e per aver compromesso, dicono i giudici, l'integrità della Thailandia, mostrando una frattura tra politica ed esercito, un attore cruciale della vita non solo militare del paese. I giudici hanno riconosciuto che l'obiettivo iniziale di Paithom Tharp era mantenere la pace, ma sostengono che a causa della sua inesperienza avrebbe danneggiato la sicurezza nazionale. È stata dunque rimossa dall'incarico e l'ormai ex premier ha tenuto una conferenza stampa pochi minuti fa in cui ha ribadito di aver agito solo per proteggere la vita dei cittadini, ma è sembrata, tanto quanto era sembrata agitata e preoccupata al momento dell'insediamento esattamente un anno fa, tanto è sembrata tranquilla e quasi sollevata adesso.
Ecco Lorenzo, adesso la domanda è come sta reagendo la Thailandia a questa rimozione, ma soprattutto quali sono gli scenari che si aprono?
Diciamo che ci si aspettavano delle proteste nel caso Paithom Tharp fosse stata rimessa al suo posto, visto che gli scontri al confine con la Cambogia hanno riacceso un fortissimo sentimento nazionalista e gli storici rapporti tra la dinastia Shinawatra e Hun Sen sono stati molto criticati in queste settimane. La sentenza chiude un po' intanto la partita tra l'establishment militare monarchico e la dinastia Shinawatra. Solo una settimana fa Thaksin, padre di Paithom Tharp, a sua volta ex premier rimosso da un golpe militare, era stato assolto dall'accusa di lesa maestà. Ora si apre una fase di grande instabilità, l'ennesima per la Thailandia. Il Parlamento è chiamato a nominare un nuovo premier, non sarà semplice trovarlo nel partito di governo Feu Thai alla guida di una coalizione assai traballante, ed è concreta la possibilità che il controllo passi all'opposizione, non quella riformista, attenzione, che aveva vinto le elezioni del 2023, visto che il partito Move Forward è stato dissolto per un'agenda politica considerata troppo riformista e antimonarchica, ma semmai l'opposizione conservatrice guidata dall'ex premier generale Prayut Chan-o-cha, diretta emanazione dell'esercito. Insomma, la sensazione è che senza Paithom Tharp non ci sia nessuno in grado di bilanciare il già fortissimo potere dei militari, e c'è anche chi teme che questo possa portare a nuove tensioni al confine con la Cambogia.
Grazie Lorenzo Lamperti, queste sue spiegazioni riguardo la rimozione della premier thailandese Shinawat. Adesso basta, questo ha scritto l'ex commissario Thierry Breton in un vibrante appello a mezzo stampa, un appello a non cedere alle continue vessazioni di Donald Trump. L'artefice della normativa europea sullo spazio digitale ha criticato in un editoriale pubblicato oggi su 6 grandi quotidiani europei, la versione italiana sulla Stampa di Torino, l'atteggiamento che lui definisce succube dell'UE. Da Bruxelles sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
Alzati Europa. A esortare gli europei alla riscossa è Thierry Breton, già commissario europeo al mercato interno, padre politico di provvedimenti faro per la disciplina del mondo digitale. In un editoriale pubblicato da 6 grandi quotidiani europei, il francese critica l'accordo commerciale Trump-Von der Leyen e la logica di sottomissione a Washington che lo ispira. C'è stato detto che l'umiliazione era il prezzo da pagare per la stabilità. Ma secondo il francese, i dirigenti dell'UE, che hanno concesso agli Stati Uniti un prelievo generale del 15% sui prodotti europei, esentando invece quelli americani, hanno fatto male i conti. Tant'è che, non appena definita l'intesa, Trump ha minacciato nuovi dazi e ritorsioni contro le regole digitali dell'UE, che anche i colossi americani, quali Meta, Apple o Google, devono rispettare. Quest'ultimo assalto alle nostre leggi digitali sarà finalmente sufficiente a svegliarci? Domanda Breton, che ricorda: ne va della sovranità delle nazioni rinunciare oggi a disciplinare lo spazio digitale, lasciando che siano alcuni attori privati a farlo al posto nostro, sarebbe una rinuncia storica alla cosa pubblica, all'ambizione politica, alla promessa democratica. Alla fronda si aggiunge oggi Teresa Ribera, vice di von der Leyen alla Commissione europea, che in un'intervista al Financial Times sostiene che se il miliardario attua le sue minacce sulle regole digitali, allora l'accordo sul commercio non c'è più. Critiche rare in pubblico che danno voce a un malessere diffuso, difficilmente però scalfiranno la politica del buon viso a cattivo gioco intrapresa da von der Leyen sperando di salvare l'alleanza con gli USA.
È tutto per quanto ci riguarda, vi lascio allo sport, un buon pomeriggio.